social forum, ma soprattutto per i manifestanti, via dicendo, che cercasse di esercitare la sua funzione di avvocato, sia all'interno della Pascoli, sia in strada, per entrare nella scuola Pertini.
All'interno della Pascoli, come le ripeto, sono rimasta per la maggior parte del tempo nella stanza della radio. In strada, gli avvocati che volevano entrare nella scuola Diaz per verificare e svolgere la loro attività, sì, li ho visti, e gli veniva impedito, come a chiunque altro, di entrare lì, di poter svolgere l'attività.
E questi avvocati si qualificavano come tali?
Assolutamente, sì.
Per caso ricorda se qualcuno di loro avesse anche quella maglietta che immagino lei conosca?
Guardi, non ricordo con esattezza, ma ricordo però che sicuramente nell'arco di quelle giornate molti circolavano con quella maglietta, che era assolutamente identificativa. Per cui ritengo che anche quella sera l'avessero indossata, però di questo non ho proprio una certezza.
E nell'ambito della sua curiosità giornalistica, nel momento in cui ha potuto essere libera di circolare liberamente, ha avuto comunque occasione di vedere quello che era successo durante l'irruzione, o meglio le conseguenze dell'irruzione della polizia nella scuola Pascoli, nelle altre stanze, per esempio in quella dove si esercitava l'assistenza legale?
Sì, ho avuto modo di vedere un paio di computer spaccati, sfasciati.
E in generale, cioè, c'erano dei segni di attività violenta in generale? C'era una...
Certo,
diciamo, oltre
sì.
Ai due computer spaccati, ha potuto notare qualche altra cosa?
Ma diciamo che i due computer spaccati sono la cosa che mi è rimasta più impressa. Ritengo che sia un elemento assolutamente, diciamo, indicativo di quello. Anche tenga presente che io sono passata nelle stanze e il mio obiettivo era quello di arrivare in strada, per cui è stato un giro abbastanza veloce, ma ho una memoria ferma su questi due computer, forse anche tre, sfasciati nella stanza adibita agli avvocati del Genoa Social Forum.
E ricorda anche di aver potuto constatare qualcosa che riguardasse le persone che al momento dell'irruzione erano nella stanza destinata all'assistenza legale?
Non ho notizie, non ho informazioni in merito, mi spiace.
La ringrazio, io non ho altre domande, signor.
Prego, altre domande?
Una domanda brevissima, avvocato Tartarini, sostituzione dell'avvocato Del Vecchio per la Federazione Nazionale della Stampa. E lei ha detto che a un certo punto le trasmissioni della radio sono comunque le linee telefoniche non funzionavano, quindi essendo la radio in streaming probabilmente non funzionava neanche la radio. Ha avuto modo quella sera stessa o successivamente di sapere per quanto tempo è durato, diciamo così, questo blackout di Radio Gap?
No, non lo so dire. No, mi spiace.
Grazie, nessun'altra domanda.
Prego.
Avvocato Taddei, parte civile, Mira Christen più altri 5. Una sola domanda, lei,
avvocato, non la vedo.
Quando poi ha fatto ingresso nella Diaz Pertini, quindi ci riferiamo alla scuola antistante alla Pascoli, che tipo di scena lì si è presentata? Hai detto che c'è andata solo una volta.
La scena era agghiacciante.
No, non mi sembra che sia stato riferito nulla, cosa ha visto?
Ho visto una scena agghiacciante, un ampio salone allagato di sangue con zaini versati a terra, capelli, pezzi di dente, salendo sulle scale strisciate di sangue lungo tutta la rampa delle scale, sangue per le scale, al piano di sopra ogni cosa era stata sfasciata, c'era il segno di una mattanza indescrivibile.
Non ho altre domande, grazie.
Altre domande? Prego, la difesa.
Sì, avvocato Corini, grazie. Allora, signorina Cuccio, lei lavorava in una radio, lavora in una radio?
Lavoravo per questo progetto radiofonico che era stato organizzato intorno a Genova.
Ecco, quindi lei è una giornalista?
Non professionista.
Cosa intende, scusi?
Che non ho il tesserino di giornalista, ma...
Lo fa a livello amatoriale?
Sì, l'ho fatto per molti anni, ho lavorato in una radio comunitaria a Cosenza per...
Sì, no, ma io dico giuridicamente, cioè dal punto di vista, aveva un contratto di dipendenza con qualche testata, aveva...
No.
Quindi diciamo che lei lo fa per hobby, questo mestiere?
Se le va di chiamarlo hobby,
no,
lo fa per interesse.
Se è attribuita da qualcuno, mi dica da chi, per chi lavora?
No, non ero retribuita da nessuno.
Lo facciamo per passione, diciamo, allora.
Sì.
Bene. Quindi non è una giornalista professionista?
No.
Okay. Questa radio faceva parte di un circuito professionistico inserito in qualche struttura?
All'interno di questo circuito, di questo progetto radiofonico, c'erano alcune radio che...
parlo di Radio Gap, non parlo delle altre radio, non parlo delle radio del circuito, parlo di Radio Gap. Se guarda il tribunale quando risponde invece di
io sto guardando lei, purtroppo non riesco a vederlo in faccia.
Il tribunale.
Ma se parlo con lei parlo col tribunale.
Ma la consideri una sorta di funzione, ma se guarda il tribunale stiamo tutti molto tranquilli.
Consente di guardare l'interrogante, cioè mi sembra.
Non c'è nessun problema.
Se mi tocca sulla procedura lo sa che lei è pazienza. Vogliamo cercare disposizione d'attuazione, non dicono questo, non lo dico. Essere messo in posizione tale da poter essere visto dall'interrogante. Abbia pazienza, troppa luna, guardiamo il dito. Allora, chiedo scusa, e mi conforta se guarda il Presidente. Ecco, sì, perché Presidente, abbia pazienza, a volte involontariamente si danno assensi, dissensi, quando si deve, ed è fastidioso, è fastidiante e inquinante per il testimone. Se guarda il tribunale siamo tutti più tranquilli. Ma è una preoccupazione mia.
Posso guardare almeno mentre mi rivolge la domanda, così capisco che
lasciamo
cosa...
Lasciamo perdere questa discussione su chi deve guardare, guardi chi vuole e andiamo avanti, per favore.
Sì, Presidente, però allora io mi fermerò tutte le volte che ho la sensazione che quando si guarda si ha la sensazione di dare o ammiccamenti o segni di diniego, mi perdoni. Finché... Allora, dicevo, la Radio Gap, non il circuito, era inserita in... mi perdoni, è una radio...
Radio Gap sì. Non è una radio, è un progetto radiofonico, è un circuito di radio, alcune delle quali, tutte radio riconosciute come testate giornalistiche, che... si erano messe insieme e avevano stilato un progetto in comune. Quindi Radio Gap di sé per sé sì. È un'entità, diciamo, di quel momento, come dire, un progetto, tanto che si chiama Global Audio Project. GAP è l'acronimo di Global Audio Project, cioè progetto di comunicazione audio a livello globale.
E non ha niente a vedere, per esempio, non so, con GAP, GAPisti o gruppi armati proletari?
Direi di no.
Direbbe di no?
No, dico di no.
Dice di no. Però lei, in un'intervista che ha fatto a una giornalista di Rai 3 il giorno 21/7/2001 alle ore 11:10, la signora Anna Rosa Macri, a domanda, se lo ricorda, della dottoressa Macri telefonica, lei risponde testualmente: si collegherà al sito di Radio Gap, come si chiama il progetto, si chiama Global Radio Project, però riprende, parole sue, anche un po' il discorso dei Gap.
Ma
chi sono i Gap?
I Gap, mi riferivo all'esperienza partigiana proprio nella città di Genova, tant'è che noi abbiamo intervistato, ci dava interesse dare spazio anche all'esperienza partigiana nella città di Genova, ci sembrava assolutamente significativo.
Certo, ho capito. Infatti mi pare che lei questo concetto, lei conosce tale Riccardo, sempre con cui il giorno 21 ha intrattenuto dei collegamenti?
Sì.
Riccardo le chiede appunto di potersi collegare sul sito www.radiogap.net, si ricorda?
Sì.
E lei anche a Riccardo spiega che Gap come partigiani, gappisti.
Riccardo è una persona che non vive in Italia da molto tempo e avevo in qualche modo, era un gioco con lui, cercavamo, tant'è che probabilmente se lei, non so, volesse approfondire anche la cosa, mi fermo qui, va bene così. Cioè Riccardo è una persona che non vive da molto tempo, era in realtà un gioco che facevamo fra di noi.
Ho capito. E senta, in questa attività appunto rievocativa dei gappisti.
Questa situazione. Posso interloquire o devo semplicemente
deve rispondere alle domande, non può interloquire su nulla. Prego, deve rispondere a quello che chiede.
Rientrava per esempio nel suo compito anche quello di raccomandare a eventuali feriti di non farsi ricoverare in ospedale oppure di farsi ricoverare dando una ragione diversa dell'infortunio?
Presidente.
Mi scusi, ma io vorrei capire una cosa. Qua stiamo parlando del processo alla scuola Diaz o di cos'altro?
Stiamo parlando di attività che... Presidente, questo è veramente sorprendente. Gli è stato chiesto Presidente. Tutto, stiamo chiedendo che attività svolgeva e cosa facesse, e qualcuno insorge. Presidente, questa è veramente bizzarra come posizione.
Cioè, mi pare che sarà il processo arrivato.
Fate parlare un attimo l'avvocato.
No, sono un gappista probabilmente. Il problema è questo, che sono eccezioni, l'eccezione muove da un fatto. Questa affermazione che ha fatto il collega adesso è, cioè, il non chiedere semplicemente cosa faceva Genova, ma dire lei a Genova coordinava, faceva. Questa seconda affermazione riguarda precisamente il capo di imputazione del processo Cosentino. Io non tutelo oggi Anna Curcio qui come 210, non faccio il processo Cosentino, ma è come se...
La interrompo, avvocato, perché è esattamente quello che stavo dicendo. Grazie, io, quindi... Quindi lei deve fare domande su fatti genovesi e non di questo processo, non sulla sua.
No, Presidente, il fatto è genovese, non ho chiesto cosa ha fatto là, il fatto è genovese, io sto chiedendo se qui a Genova.
Allora, siccome riguarda un capo di imputazione suo,
dirà che si avvalgono
la testa e può anche non rispondere.
Allora, mi scusi, ma io le posso dire che i due episodi che lei ha citato non riguardano affatto la città di Genova, non sono episodi che si svolgono nella città di Genova.
Allora quindi risponde, posso interrogare, Presidente, perché risponde.
Rifaccia la domanda.
Prego. Allora, la domanda è, lei dice che non ha mai dato consigli sulle spiegazioni da dare ai ricoverati in ospedale.
Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere su questo argomento.
Ora va meglio, ora capisco. No, ora capisco quello che sto chiedendo, questo, perché sennò non capivo più, perché se mi risponde poi non risponde a metà, io faccio la domanda e questo dico, allora va bene. Senta, altra cosa, lei ha detto che partecipa il giorno 20 ai cortei?
Sì.
Fino a che ora partecipa ai cortei in Genova?
Ritorno in radio, come dicevo in precedenza, intorno alle 15 del pomeriggio. Esco dalla radio la mattina intorno alle 9-10.
Mi perdoni, intorno alle 15, ma non le risulta invece che lei verso le 16:27, per la precisione, stesse di fronte al commissariato ad aspettare che liberassero un vostro redattore, un tale Mingo, che era stato arrestato? Non le risulta?
Dunque, il fatto che io sia entrata alle 15 in radio stava a significare che avevo, diciamo, terminato la mia attività di corrispondenza.
E non era davanti al commissariato ad aspettare la liberazione di questo Mingo?
Alle ore 16 non era Mingo, non ero davanti ad aspettare nessun Mingo davanti a nessun commissariato.
Quindi, mi perdoni, lei non ha mai parlato con suo fratello Antonio? Dicendo,
Presidente, scusi, c'è opposizione, sfugge la rilevanza di tutto questo.
Eh no,
si parla di venerdì pomeriggio. Per favore, collega, non parliamo di sabato sera, stiamo parlando di venerdì pomeriggio.
Presidente, è stata interrogata per tutto l'esame sul venerdì.
A parte questo, che è stata interrogata sempre sul venerdì, e che quindi può rispondere su questo, comunque è stato interrogato. Comunque, per verificare l'attendibilità della testa, qualunque domanda di questo genere è ammissibile. Io non posso fare altro che dare la parola all'avvocato. Prego.
Grazie. Allora, dicevo, le risulta di aver parlato proprio in quell'orario con suo fratello Antonio?
Signor Presidente, ma io devo rispondere a queste domande?
Devo rispondere a queste domande, sì.
Lei dice che io non ricordo precisamente di aver parlato con
se
mio fratello.
Se non ricordo, dirà che non ricordo.
Allora, le faccio una domanda forse che l'aiuta di più. Si ricorda se in quel pomeriggio un suo amico, che lei definisce redattore, lei lo dà per sparito, per arrestato?
Sì.
Bene. Si ricorda se questo episodio possiamo collocarlo nel pomeriggio di venerdì?
Sì.
Bene.
No, non nel pomeriggio di venerdì.
Non nel pomeriggio di venerdì? Cioè, lei nel pomeriggio di venerdì non è mai andata di fronte al commissariato aspettando che liberassero questo Mingo?
No.
Va bene. E le risulta che sia stato arrestato questo redattore di Radio Gap?
Di questo Mingo a me non risulta nulla.
Dunque, Presidente, su questo deve dire la verità, perché non ha protezione, non riguarda il capo di imputazione, quindi se risponde deve dire la verità. Quindi non le risulta nulla di questo Mingo?
No. Io forse ho appreso nei giorni successivi che Mingo era stato menato per strada.
Quindi lei nega la circostanza che il giorno 20, venerdì alle 16.27, lei abbia comunicato per telefono a suo fratello che si trovava di fronte al commissariato alle 16.27 aspettando che liberassero Mingo. Lo nega?
Io nego che stavo aspettando Mingo.
Mostro fuori dal commissariato, stiamo aspettando che esce.
Allora,
domanda, è una frase.
Cosa, sì, cosa sto leggendo io? Sono mia parte.
Non riguarda
i suoi appunti.
No, quello che sta nessuno. Leggendo non interessa a nessuno.
Cosa riguarda io?
L'avvocato.
Non lo sto facendo, ho detto la frase del genere, l'ho mai pronunciata, quindi fatemi finire. E cosa leggo io? Sono fatti privati miei.
Esattamente, cioè, l'avvocato può fare le domande che ritiene.
Grazie, Presidente, che siamo ancora una Repubblica libera qua. Allora, dunque. Quindi la frase mostro fuori dal commissariato, stiamo aspettando che esce, lei non si ricorda di averla mai pronunciata.
Stiamo fuori dal commissariato. Sto fuori dal commissariato e stiamo aspettando che esce, sì.
Ah, allora, e questo non può essere successo alle 16.27 del giorno 20?
Probabilmente sì.
Allora si ricorda che stava aspettando Mingo fuori dal
commissariato? No!
Presidente, mi consente? Mi
sono sentito. Prego.
Un chiarimento, come diciamo, di tutti, non in polemica.
A chiarimento di chi? Scusi, sto interrogando, sto controllando in testa, che chiarimento? Fa opposizione o che chiarisce?
Deve fare opposizione.
C'è un'opposizione, la sentiamo.
C'è un'opposizione rispetto al fatto che siano utilizzati in rispetto alle premesse del controesame degli atti processuali. Spiego come, senza
Presidente, non è stato utilizzato niente
integralmente, perché se leggeva integralmente si capiva benissimo.
Presidente,
allora la legge tutto e da tutto
lui legge quel che vuole, c'è nessun bisogno che la legga tutto, sarà la teste che darà i chiarimenti che ritiene opportuni.
Sono cinque righe, Presidente.
Non interessa,
Presidente, ma lo legge tutto, lo capisce subito dov'è.
Allora, è molto semplice e chiaro, basta
sono
cinque articoli, basta leggere.
Allora, signori, se vogliamo parlare tutti insieme, parliamo tutti insieme. Allora ce ne andiamo tutti quanti, eh? Allora,
mi scusi, non è possibile nella procedura fare
un
controcanto.
Allora, una richiesta dell'avvocato difensore, un'opposizione e basta. Ecco, questo discorso e questo commento tra tutti non è consentito, va bene? Ecco. Allora, il difensore ha fatto la sua opposizione, il Presidente, cioè io, dico che questa opposizione la respingo perché l'avvocato può chiedere quello che ritiene opportuno al test e che sarà il test che chiarirà tutta la situazione, se il test vuol chiarire, se no non chiarirà e risponderà come ritiene opportuno. Successivamente ci sarà la possibilità per i difensori di chiarire e di fare ulteriori domande, ma questa confusione di richieste e discussioni non mi piace per niente, non va affatto portata avanti. Quindi prego, avvocato.
Esisteva un redattore di Radio Gap che si chiamasse Mingo?
Sì.
E questo redattore di Radio Gap che si chiama Mingo è stato arrestato dalle forze dell'ordine nel giorno precedente all'episodio Diaz?
No, non lo so, credo di no.
Ok. Senta, un'altra cosa. Nel momento della irruzione, diciamo, all'interno dei locali dove lei si trovava, quindi quando ha visto la polizia, ha colto atteggiamenti violenti nei vostri confronti? Se è stata usata violenza nei confronti di qualcuno?
Mi scusi, può ripetere la domanda?
Al momento dell'irruzione nella scuola, meglio, al momento in cui lei si trovava nei locali che erano gestiti o affidati alla radio di cui faceva parte, quando arriva la polizia, quindi stiamo parlando dell'ingresso della polizia nelle due stanze da lei occupate, riceve o vede atteggiamenti violenti da parte della polizia nei confronti di qualcuno di voi?
Assolutamente nei confronti di tutti.
Quindi c'è stata violenza nei confronti di tutti gli occupanti, violenza fisica nei confronti di tutti gli occupanti, o meglio di quelli che lei vedeva intorno a sé.
Lei per violenza fisica che intende? Se qualcuno è stato menato?
Io per violenza fisica, adesso potrei esemplificare, ma insomma credo che il concetto sia abbastanza esplicito, voglio dire, violenza fisica si intende un'attività imposta con vie di fatto violente, quindi
nessuna violenza fisica, molta violenza psicologica, se di questo si può parlare.
Okay.
Perché un manganello brandito in modo aggressivo è violenza.
Va bene, adesso senza volermi addentrare in una discettazione sul concetto di violenza, mi interessava se ha avuto qualcuno lesione, cioè se qualcuno è stato aggredito fisicamente
nella radio DAP, no, cioè delle persone che erano nella stanza dove si svolgeva la diretta di cui ho riferito, no.
E intorno a sé o nell'edificio sa se qualcuno è stato?
Sì.
Lei ha diverse comunicazioni in quegli orari, continua a dire, non so, o meglio dice, non so se si ricorda di aver detto in quei momenti, però lei ha cercato, ha detto prima durante l'esame, diverse persone, di mettersi in contatto telefonicamente con diverse persone, il suo avvocato, altra gente, se lo ricorda?
Sì.
Ecco. In quei contatti lei ha chiarito scanditamente a tutti che comunque non era stato letteralmente torto un capello a nessuno all'interno della Pascoli, o no, o non se lo ricorda?
Non ricordo.
Non ricordo di averlo detto questo?
Non ricordo di averlo detto.
A primi interlocutori?
Probabilmente, non so, no, non ricordo.
Proprio comparando quello che è avvenuto nella scuola davanti, forse questo l'aiuta, come dire, davanti sono state delle lesioni, ma davanti non ci hanno torto un capello.
A noi, le persone che eravamo nella redazione di Radio Gap...
No, anche proprio descrivendo, siccome lei in quei momenti si ricorderà, come ha detto prima, parlava addirittura di uno sgombero della radio, un'interruzione del...
Ma come io le dicevo, io sono rimasta, come io dicevo in precedenza, io sono rimasta per un ampio lasso di tempo nel secondo piano, nell'ultima stanza del secondo piano della scuola Pascoli, senza avere diretta conoscenza di quanto stesse avvenendo negli altri piani e negli altri spazi dell'edificio.
Beh, un momento, che lei non avesse conoscenza degli altri piani dell'edificio, ci arriviamo, perché per esempio lei ricorderà, e se lo può dire al tribunale se se lo ricorda, che invece l'edificio si era andato stranamente svuotando in quelle ore.
L'ho detto anche in precedenza.
Ecco, quindi si ricorderà che questo deflusso importante c'è stato, quindi negli altri piani prima aveva avuto occasione di starci. Forse lei mi vuol dire adesso che non c'è stata durante l'irruzione della polizia, in questo senso mi stava rispondendo?
Durante l'irruzione della polizia sono rimasta, come ho già chiarito in precedenza,
nella sua sala.
In quella sala lì.
Quindi se lei ha ribadito che non hanno torto un capello a qualcuno, se lei lo ha detto limitato alla sua sfera visiva?
Assolutamente sì.
Ok. E invece da chi ha saputo che era accaduto il contrario, scusi?
Quando sono scesa nei piani inferiori ho potuto vedere quello che era successo, ho potuto parlare con le persone che invece si trovavano al pian terreno nel momento dell'irruzione della polizia nella scuola Pascoli, che mi hanno descritto aggressioni e violenze fisiche.
Ci può dire chi gliel'ha detto?
Molte delle persone che erano lì.
No, qualche nome?
Non focalizzo in questo momento, è passato molto tempo, non so.
Ho capito. Senta, no, io per il momento non avrei altre domande, credo che l'avvocato Di Bugno.
Prego.
Grazie. Avvocato Di Bugno, difesa Luperi. Senta, lei prima ci ha parlato di una comunicazione telefonica che le sarebbe arrivata da Radio Gap, nella quale si faceva riferimento al fatto che c'erano delle blocche lì vicino.
Sì.
È possibile che questa comunicazione lei abbia parlato con tale Giulio?
Sì, può essere di sì.
Lei in quel momento era insieme a Massimo Alberti?
Io ero insieme a Massimo, no, non Massimo Alberti, Massimo non ricordo il nome.
Giulio se lo ricorda il cognome?
No.
Di Giulio non se lo ricorda, però era uno che lavorava a Radio Gap?
Sì.
Era uno che lavorava stabilmente a Radio Gap, nel senso, mi spiego, lei a quanto ho capito, se posso esemplificare, era una specie di inviata, cioè si spostava, non era sempre in redazione. Queste persone erano sempre in redazione?
No, nessuno aveva un ruolo fisso.
Senta, lei si ricorda in maniera abbastanza più precisa di quello che finora ci ha riferito, che cosa gli disse Giulio? Di che cosa l'avvertì?
Giulio mi telefonò molto concitato per dirmi che c'era il black block lì sotto.
È possibile che Giulio le abbia detto che la finalità, che vi sarebbe stato un tentativo di fare entrare il black block nell'altra scuola, quindi con riferimento alla Diaz Pertini che si trovava davanti alla Pascoli?
Ma non so.
Possibile?
cioè in questo, la mia difficoltà sta nel fatto che avrei bisogno di dire che Giulio è una persona molto giovane e molto emotiva, e probabilmente la sua emotività e il suo essere una persona poco poco non so come dire ma esperta di cosa, una persona, io non ho detto esperta, una persona molto giovane che si lascia molto prendere dall'ansia, una persona molto emotiva,
per questo
quindi lui mi ha detto molto impaurito, c'è cioè il black block qui sotto,
cioè scusi, la premessa del fatto che lui è una persona,
perché non c'era nulla cioè che motivo c'era, il black block nella strada,
non c'era motivo di agitarsi, lei dice bene, poi se si ricorda Giulio ha parlato anche con Massimo, la persona con cui era lei,
non so, forse sì, non so.
Senta, un'altra cosa, lei di questo episodio si è preoccupata, ne ha riparlato, si è preoccupata di comunicarlo immediatamente a qualcuno di questa situazione? È rimasta allarmata da quello che le ha detto l'ingenuo Giulio?
Di quello?
Il giovane e ingenuo Giulio, le ha detto queste cose, lei è rimasta allarmata da queste cose oppure no?
Io sono, come dicevo prima, che arrivo con il presidente in precedenza, io mi sono preoccupata di ricontattare la radio nel momento in cui tornavo lì.
Lei ha chiamato mica per telefono, se lo ricorda, tale Giovanni, 3 minuti dopo aver ricevuto l'altra telefonata, 4 minuti, 5 minuti dopo.
Conosco un Giovanni, conosco diverse persone che si chiamano Giovanni.
Non si ricorda di aver fatto una comunicazione, una conversazione telefonica con Giovanni, chiamandolo lei per avvertirlo della situazione che c'era davanti alla scuola Diaz, cioè la situazione che lei aveva?
No, io mi metto in contatto con Giovanni, che era con mio fratello, perché ero molto preoccupata di quello che stava succedendo.
Ma in quell'occasione lei, se se lo ricordo ovviamente, ha riferito anche a Giovanni quello che stava succedendo?
Ma non lo ricordo.
Non lo ricordo.
Può essere di sì, può essere di no.
Non lo ricordo, ma finisco. Andiamo avanti. 53. Senta, Maria Teresa e sua sorella.
Sì.
Era a Genova in quel periodo?
Era a Genova per le manifestazioni.
Era Radio Gap?
No, mia sorella è molto giovane, nel momento in cui abbiamo valutato che la situazione per strada, eravamo insieme, nel momento in cui abbiamo valutato che la situazione per strada stava diventando troppo tesa, lei è andata nella redazione per avere un posto tranquillo dove stare.
Quando è andata nella redazione?
Nella mattinata di venerdì, nella tarda mattinata di venerdì.
Senta, con sua sorella lei in quel frangente, quindi mi riferisco alla telefonata prima di Giulio, poi alla telefonata di Giovanni, alla telefonata con Giovanni, ecco, poco tempo dopo lei ha avuto modo di parlare anche, se se lo ricorda, con sua sorella Maria Teresa che si trovava alla radio?
Immagino di sì, non so.
Le ha riferito, le ha chiesto informazioni su quello che stava succedendo, se c'era ancora... Ha parlato del fatto del black block, della circostanza che le ha riferito Gianni? Gianni si chiama? Giulio.
Guardi, non ricordo, perché mia sorella, le ripeto, è molto giovane, non era coinvolta nel progetto di comunicazione, era lì soltanto in quanto una ragazzina, non era... aveva avuto molta paura di quello che stava succedendo e stava lì in un posto che in qualche modo potesse tutelarla.
Ma era lì? Non si occupava di questa cosa?
Era lì e non si occupava di questa cosa.
Non mi ha chiesto se la stavano gestendo bene questa cosa?
Non mi ricordo, ma sicuramente non farei non chiederei a mia sorella, che è molto giovane, le ripeto, una roba del genere.
Quindi lei esclude di aver detto a sua sorella, facendo riferimento a Black Block, che era lì, la state gestendo bene sta cosa? Lei lo esclude?
Ma ripeto, probabilmente mi riferivo a qualcosa, se ho detto queste parole mi riferivo a qualcos'altro, perché mia sorella è molto giovane e non ha nessuna esperienza in questo senso.
Senta, le volevo chiedere una cosa, facevate delle riunioni in redazione?
Ma ne saranno state fatte un paio nell'arco della settimana.
Per decidere dove andare, lei...
Per un po' decidere chi faceva cosa, chi stava in redazione, chi andava a fare le corrispondenze, chi seguiva cosa.
Senta, avevate informazioni prima
Di che tipo?
Di quello che succedeva, degli scontri, di quello che poi è successo, dove sarebbero avvenuti gli scontri?
Assolutamente, noi avevamo informazioni di chi parlava dove, chi suonava dove, chi si concentrava dove.
Lei conosce tale Francesco?
Un sacco
conosce tante, dice. Ma un Francesco con il quale ha parlato...